e sono andata là e terra collata, oddio, ma sapevo che la creanza è importante, l'ho bevuto, non ho fatto nessuno complimento, però la prossima volta sono andata con il limone in tasca. Capisci?
Sì,
è stato l'inizio di questa, e qua venivano, allora mi chiamavano le amiche che avevano bisogno di una gonnellina, di un lavoretto, e allora io contenta, beh, venivano su con l'autobus anche, o mio marito, venivano con l'autobus, allora loro guardavano i bambini e io tagliavo, cucivo, andavano a casa con la gomma fatta.
Ah, velocissima.
Ma ci davo il lunch, ci davo la cena, e non pagavano.
Sì. Troppo buona.
Era uno scambio di amici, io per compagnia, vedi?
Che buona.
Ma non capivo mica che non era giusto, però si andava avanti così, no?
Sì.
Poi anche si faceva una piega, un $2, ma me li davano tutti incartocciati così per, you know, come che ne avessero, e poi ho capito, disgraziato. Voi siete diventati ricchi, però no, noi, io e mio marito non abbiamo mai vissuto nel budget, si sapeva automaticamente quello che si pigliava, quello che, e sono sempre stata io che dicevo, ma no, Chino, ma che fai? Nasce un altro bambino, alla fine di gennaio, la Sonia, ma che neve, che non hai idea quanta neve, la macchina si doveva lasciare in fondo alla strada, ho detto, oddio, adesso partorisco in anticipo, che facciamo? Mia mamma ne ha fatti tanti, non ti preoccupare, vengono con l'elicottero a pigliarti. Non era da preoccuparsi. E il giorno dopo era il compleanno di mio marito, ci ho fatto una bella torta perché si doveva festeggiare il suo compleanno. Io non avevo ricordi di aver mangiato, di aver soffiato una candelina sulla mia torta, ero sempre pronta per gli altri. Hai capito? Ma una volta me l'hanno fatto. E li ho soffiati poi anch'io, sì.
Poi è arrivato il suo momento.
Sempre il morto. Sì, no, non ti pare vedere vittima, vittima. Anyway, abbiamo portato quella mattina delle doglie, abbiamo portato i bambini, uno a casa di mia cognata, ma poverina, lei aveva... Sì, il secondo bambino, il primo bambino, tutto bene, arrivo a casa col bambino una settimana, quella volta si stava in ospedale un bel po', che anzi mi ha detto, non gridare tanto, mi ha detto che qua, ha detto non è ancora ora, beh io pensavo, sento le altre che dicevano, mamma, ho detto faccio anch'io così, non sapevo neanche da che buco che veniva fuori, non sapevo niente, no, proprio un'ignoranza totale, ma era bello il mio Maurizio, anyway, allora... E quando sono 3 mesi dopo ero incinta una volta, a chi pensavo al futuro? Ero felicissima, sì. Felicissima, capisci? E allora, quando è nato Jimmy, però chi mi guarda il bambino Morris, che quella volta non si usava a stare a casa da lavorare quando la moglie era in ospedale, chi guarda il bambino? Mia cognata aveva partorito 20 giorni prima, quell'altra era in fase distruttiva e quindi non c'era, e si è offerta un'amicizia che avevano una bambina loro e sono stati felici di guardare il mio bambino, che poi sono venuta a casa, non me lo volevano dare, vai a pigliare il bambino, ho detto che quello è mio, e me lo sono portato a casa e ho capito che e stavamo ancora in affitto, sai, che la culla del bambino era sulle scale, capisci? Non era a posto, e abbiamo lavorato, sì. E quando invece la Sonia è nata qua, capisci?
In questa casa.
Ecco, in questa casa. E il fatto della casa, e lo considero anche quello un miracolo, capisci? Perché hanno messo, abbiamo sempre fatto qualche cosa, adesso ci sono 2 camere sopra, perché sposati 2 figli maschi a 25 anni, i miei figli mi dicevano, mamma, intanto io ho sempre saputo che non si sta a letto dopo delle 8. Qua ho detto si cerca lavoro o si lavora. Ma sapevo poco, ma sapevo quello. Perché avevamo tirato il mio marito, poverino, dalla mezzanotte all'arena in fila per far sicuro che i suoi figli alle 7 di mattina sono registrati per giocare a hockey. Da mezzanotte sotto la pioggia. E Chino, che ha fatto anche lui sacrifici. Poi ho voluto che mi impari a guidare la macchina e sono venuta a casa dall'Italia un anno, mi aveva registrato con l'Automobile Club e mi ricordo ancora la prima volta seduta in parte della macchina e mi ha detto, signora, mi ha detto questo disgraziato che era cattivo, mi fa, mica sulla sedia del dentista, e io ci ho detto, preferirei essere dal dentista adesso. Ma ringraziando Dio, visto la paura che avevo, non mi ha mai portato sulla highway, quindi io la macchina la porto, mi dicono anche bene, sì. Ma vado alla chiesa, vado dai figli, vado dove la macchina è parata, vado, basta.
Dove la macchina è parata?
Poi adesso lui è in pensione, la macchina non ce l'ho più per conto mio e quindi sono anche ristretta, ma it's ok, Dio provvede.
Sì, sì.
Ecco. E, ho fatto anche dei passi abbastanza, ma il cucito qua, cucivo, dopo ho cominciato a cucire abbastanza, però ogni tanto mi sentivo la fobia, che mi sembrava mi venivano delle crisi, come si dice, paurose, come, no? E capivo che dovevo uscire in cerca di lavoro fuori. E sono andata, io ho trovato da lavorare, la mia vicina di casa faceva, era capa sacra, un grande negozio che è ancora aperto, e ho imparato ad aggiustare i vestiti da sposa.
Sì.
Facevo pochi di mesi alla volta, perché dopo i bambini dicevano, ma noi ti vogliamo a casa.
Uh-huh.
E lui diceva, sì, è meglio che stai a casa, sai, avere la moglie in casa che fa le cose, oltre che il lavoro. E così ho sempre avuto da lavorare anche in casa, però... L'ultima volta che sono andata fuori casa, i figli erano sposati, la figlia era a scuola, era quasi a Toronto, lì che era andata fuori di casa.
Non già grande.
E quindi io sono andata a vedere di lavoro e ho trovato qua vicino dove andavo a piedi, lui lavorava ancora. E mi ricordo che ero così contenta perché avevano visto l'abilità. Tuttora io faccio solo a comodo, perché facevo anche robe nuove, ma poi ho trovato che è di convenienza aggiustare le cose, e per me è un hobby adesso. E avevano visto l'abilità, e poi c'erano delle clienti che ormai mi conoscevano, ma tu sabato sei qua, perché io sabato posso venire a fare la spesa. E c'era sta signora particolare, che ancora siamo in conoscenza, veniva sabato, io ci vendevo un sacco di roba, guarda questo merito, guarda cosa abbiamo oggi, e vendevo. Poi quel lavoro lì io ce lo aggiustavo tutto, perché era piccolo di spalla, grosso di culo, e allora dovevo lavorare tutta la settimana e venivo pagato, hai capito? Mica sono stupido,
no.
Io credevo di essere un po' indietro, ma queste cose ci arrivo. E Mary era contenta, avevo trovato,
sì.
E così.
Va bene, signora, perché...
Ho avuto abbastanza.
Sì, guardi...
Italia sa.
Ma non si preoccupi, perché poi... Non si preoccupi, guarda, non si preoccupi.
Mio marito e io... Adesso vieni anche a messa. Io canto nel coro della mia chiesa, perché il signore mi ha svegliato un po'. Uh-huh. E mio figlio aveva 18 anni con la chitarra, mi ha detto, vieni mamma, ha detto, io avevo 40 anni. Tu vieni mamma, si sta formando il coro in chiesa, alla chiesa inglese allora, e di fatto adesso mi trovo più a mio agio, con la comunità canadese, e siamo in contatto con gli italiani tanto, però la mia chiesa e la mia parrocchia ci tengo, ormai conosco le fasce, per me andare in chiesa è come andare a casa, andare a trovare i parenti.
Sì, sì, sì.
E le faccio, e allora sì, e allora il prete giovane mi fa, ma che voce hai da te? Mi fa, no? Io non me ne intendevo, ho detto, beh, dipende quanto vino ho bevuto. Ecco, allora sono 27 anni che canto lì, e per tanti anni mi sono sentita molto orfana e sola, perché mio marito non mi seguiva alla chiesa, i miei figli uno alla volta non seguivano, e, però c'è questa fiducia che Dio vede, Dio provvede, e sono tutti buoni, capisci, e Dio solo sa. E col tempo, adesso mio marito poi saltuariamente veniva anche alla chiesa per portarmi, perché era brutto tempo, o per certe funzioni. Alla fine si è anche abituato a conoscere un po' di gente, anche per la costruzione della grotta lì, della nostra chiesa, insomma, i preti ce li porto in casa, la gente ce li ha portati in casa, meno adesso, ma nel passato, e quindi si è familiarizzato. E poi le prediche non ci sono mai mancate, perché io un po' lo fa e un po' di là, c'erano sempre state le prediche. Tante umiliazioni ho ricevuto perché però non venivano accettate, però io sapevo che le cose, la verità è una sola, la verità è una sola, e si deve, e io ho sempre voluto bene a lui. Poi dicevo, guarda che i figli, il più vecchio ha detto, è andato, va bene per mio padre, va bene anche per me, e ha scelto, poi ha sposato una ragazza senza cultura nostrana, e quindi ha adottato la filosofia sua, però adesso il bambino più giovane è alla scuola cattolica,
sì.
Capisci? Non per convinzione, ma intanto un po' di istruzione la sta pigliando, perché i miei figli hanno fatto la scuola cattolica, cioè un po' di istruzione l'hanno ricevuta, però ho detto, guardate ragazzi, i vostri figli, come i nostri giovani in Italia, e mio nipote, tu l'hai ricevuta, sei stato dalle suore a scuola, avrai imparato tutte le disgrazie di questa chiesa cattolica che ne ha fatti tanti disastri, però tu hai ricevuto qualcosa da scegliere, ma i tuoi figli non c'hanno scelta, non ci hai dato niente. Come possono scegliere quando sono grandi se non ci dai niente? È come un bambino che non ti insegna a mangiare con la mano. Come può lui imparare da solo a mangiare con la forchetta?
È giusto.
E allora i predicozzi mi saltano. Pro-life. Sono stata alla cena, ho detto a una mia amica, sai, ho detto, c'è questa cenetta, le donne cattoliche lì, io non ci vado mai, però so che pagando il membership fa numero, e quindi c'è forza, se c'è da fare qualche forza sul governo per differenti ragioni. Ha detto, io ho detto, veramente non ci credo, credo che la donna ha il diritto di scegliere. Io ho detto, ma persone intelligenti che vanno a messa tutte le domeniche, sei rimasta lì, e allora ci ho dato un po' della mia opinione, ci ho detto, guarda, ho detto, che una disgrazia grande. Se ragazzi, io no, ok, hanno deciso di fare l'aborto, però dovrebbero dare almeno dare la possibilità a queste ragazze di vedere cosa succede dopo, cosa succede in between. Ma non le vogliono spaventare, hai capito?
Certo.
E alla fine si trovano imbrogliate, ma come? Dove è venuta sta la gravidanza fermata? A parte il delitto, tu come persona una gravidanza fermata, e ce l'ho dette queste cose. Una mia zia poverina ci ha rimesso la vita. Da giovane, perché il cuore ci rimette, poi sono le depressioni, no? E mia mamma ci ha sempre detto, ragazze, mi raccomando, e io rimanevo incinta, i miei bambini sono stati la mia vita, i miei bambini mi hanno salvato da tutto, mi hanno salvato la vita, i miei bambini mi hanno salvato la vita, perché c'era un momento che ero anche abbastanza suicida, ok? Pensavo proprio che io adesso dimagrisco fino a che mi elimino. Che sapevo che era peccato mangiarsi, capisci? Però sai che cosa mi sono vista? Ho avuto anche tante visioni a occhi aperti. Ho visto tre ditini che puntavano verso di me e dicevano, perché non ci è voluto bene abbastanza da stare in vita? Non ho più avuto pensieri brutti. Hai capito?
Faccio bene.
La vita dell'emigrante. Credo di non essere l'unica.
Mamma mia. Lei ha visto che anche altre...
Poi ho avuto anche un'esperienza... chimico Lambalan, ho avuto una depressione non sono tanti anni fa, sarà stata anche la menopausa un po' cosa, però mi sono trovata all'ospedale con una tremarella e io sapevo che era come si dice, era un esaurimento fisico mentale,
esaurimento nervoso,
sì, e sono stata 2 anni in medicine. Ringrazio una vicina di casa, vedi quando succede una te poi vieni a sapere. Abbiamo tutti bisogno di queste cose, e chi non ha bisogno? Però io, vedi, prima anche di quello io ho sempre cercato aiuto, perché so che là c'è l'aiuto, fuori di me c'è l'aiuto. Cercato l'aiuto con le confessioni, ho cercato l'aiuto ai dottori, e ogni tanto sapevo che c'era aiuto anche di psychoanalysis, family counseling, e l'ho trascinato un po' di qua, un po' di là, poi... Sono stata fortunata, ho trovato...
È data da fare.
Prima di tutto mi è stato un prete che, Dio lo benedica, è morto, ma ci ho scritto una lettera di scritta qua, caro padre Fred, quanto bello sei. E ha detto, Alda, è meglio che trovi qualcuno che ti aiuta, che veda your fear. Certo, però non...
Puoi ripetere?
Che veda your fear.
svuotarti,
di fermare queste tue paure, sì. Perché queste paure sennò portano via te. Uh-huh. Hai capito? E allora io ho capito che intendeva dire che andavo da un professionista. Uh-huh. Così, lavorando su questo ultimo negozio che ti dicevo che mi andava tanto bene, sono andata lì, che era un centro medico, e io lo conoscevo perché era il dentista lì, era il chiropractor, andavo lì, e mi fa, e io ero lì e piangevo sempre. Allora mi fa, Alda, ha detto, io vado in cerca di un dottore, ho detto, vado in cerca di un dottore che non mi considera pazza e che mi ascolta. Guarda, mi fa, qua abbiamo una dottoressa, ha detto, mi ha fatto l'appuntamento per il dopo pranzo. Una cosa meravigliosa. Lei mi ha ascoltato, era figlia di italiani abruzzesi. Dio la benedica, mia figlia ce l'ha ancora, dottoressa. E si metteva, e allora ogni tanto quando avevo delle, che dovevo, sono andata con mio marito, poi me le lasciamo perdere, lui ha detto, continuiamo io e te. Quella mi ha messo sulla strada giusta. Sai che cos'è? Perché io volevo lasciare la chiesa, io ero infatuata di mio marito alla maniera che mi sarei ammazzata per lui. Sentivo solo la mancanza di un affetto, hai capito? E non ero capace non ero a posto, ero pazza, capisci? Ero infatuata, che tanto lui si sentiva strangolato, mm-hmm. Hai capito? Allora che è successo? Io ho detto, io lascio la chiesa. Ha detto lei, ma tu lasci la migliore cosa che c'hai per te. Ah, ha detto, allora sono a posto, io ci ho pensato. Mi ha dato, come si dice, mi ha costruita. Mm-hmm. Mi ha messo sulla strada giusta, ha detto, Anda, guarda, guardati in giro, ha detto, guarda i figli, guarda. Ma tu ne hai fatto di lavoro qua, mi ha detto. Ma che? Ha detto, ti stai condannando, ma no, mi diceva. Guarda, tu sei a posto, ha detto. Che devi imparare, lui ha detto. Ah, mi ha bastato. Allora da quella volta in poi sono andata di riva in su. Hai capito? E dopo ho cominciato a aiutare lui. Io andavo anche dal dottore per come poter comportarmi in una certa situazione per aiutare lui a crescere. Mi ricordo c'era un cinesino che avrà avuto, sembrava dei 14 anni, piccolino, magretto, veniva da Toronto, era su un centro medico che era gratis, non era gratis, io pigliavo, mi prendo giù, tanto che non mi costa niente. La prima volta che mi ha visto mi ha fatto dire tutta la storia, come dici te, più o meno, no? E quando ho riletto, ma io non sono mica quella lì, dicevo, lui aveva scritto di me, e mi ero sorpresa che ero io quella lì. Poi mi fa, Mrs. Nardi, you may stumble, but you are on the right path. Mm-hmm. You are a very intelligent woman. Mm-hmm. E allora dico, ah, questo qua è un cristiano, perché questo qua, you may stumble, sta scritto sulla Bibbia in qualche posto. Troverai il sasso che ti inciampi, però sei sulla strada giusta. E allora a me mi bastava, era sufficiente per darmi il coraggio di andare avanti, per sentirmi sulla via giusta, hai capito? Ecco la mia vita, adesso non voglio più.
Grazie. Bellissimo.
Sì?
Bellissimo.
Ma no, mi è piaciuto tanto piacere.
No, guardi, perché hanno tutti un po' di difficoltà, ovviamente.